Oggi comincia con l'aiuto di Dio, se Dio vuole, un cammino di crescita del nostro gruppo, della nostra comunità. Una crescita che sia ministeriale, che sia carismatica, perché noi abbiamo sempre bisogno di rinnovare i nostri ministeri. I ministeri come si rinnovano? Si rinnovano con i carismi. Se non c'è il carisma, se non c'è il dono di Dio, non possiamo fare nulla. Senza di me non potete fare nulla, ha detto il Signore. E quindi l'intenzione è esattamente questa. È quella di vedere quali sono le dinamiche carismatiche e ministeriali, nuove e vecchie, antiche e nuove, che si possono esercitare nella nostra comunità, perché questa comunità sia sempre viva, sia sempre attiva. Perché in questa comunità ci sia sempre il Signore che opera, perché in fondo la ministerialità che cos'è? È la presenza di Dio che opera. I ministeri sono ministeri nei quali opera lo Spirito Santo. E però ci siamo posti una questione, abbiamo detto, ma i ministeri dove si esercitano? Si esercitano all'interno della comunità. E quindi ci è sembrato cosa buona, innanzitutto, chiarire che cos'è una comunità e che cos'è soprattutto la nostra comunità. Quindi, perché vi parlo io? Avremmo potuto chiamare sicuramente tante persone molto più competenti e molto più sapienti di me a parlare della comunità. Il fatto è che noi dobbiamo parlare della nostra comunità, non di una comunità teorica, non di una comunità del rinnovamento in generale, ma dobbiamo parlare di noi, dobbiamo cercare di approfondire la nostra conoscenza. Allora, per fare questo, ci ho provato io a preparare questa catechesi, questo insegnamento, e siccome i tempi sono ristretti, perché dovremo cercare al massimo fra mezz'ora di iniziare la Santa Messa, e siccome quando comincio a parlare io non finisco più, perché vengono tante idee, un discorso che si collega all'altra, mi dilungo troppo. Allora chiedo scusa, ma leggerò la catechesi che ho preparato. Quindi vi prego di mantenere in ascolto e non vi tratterrò troppo a lungo. Spero nel termine di 20-25 minuti al massimo di concludere questa catechesi. Un cammino di crescita è personale, ma è anche comunitario, dal momento che il comandamento del Signore è: amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente, e il prossimo tuo come te stesso. Cioè la comunità è il luogo dell'incontro con Dio e con il prossimo. Non può essere solo con Dio o solo con il prossimo. Ed è proprio nella comunità che emerge il dono di ciascuno di noi, il carisma. Magari siamo scarsi o mediocri in tanti altri campi. Può darsi che noi non abbiamo tutti i doni e tutti i carismi, ma in un campo speciale sicuramente possediamo almeno un carisma speciale da mettere a disposizione della Chiesa e dei fratelli, a disposizione della nostra comunità. E la comunità è proprio il luogo che è capace di discernere e scoprire questo genio che è in ciascuno di noi. Ed è importante per ciascuno di noi scoprire, sapere qual è questo genio che ci ha dato il Signore, perché bisogna, come i talenti, bisogna farlo fruttare, non lo possiamo tenere nascosto, ma deve essere portato alla luce. Bene, questo dono è nascosto nella nostra debolezza. Questo è un punto che noi dovremo approfondire. Solitamente noi pensiamo, supponiamo o peggio pretendiamo di possedere altri doni che invece non abbiamo affatto. Questo dono nascosto nella nostra debolezza è però è il frutto della comunione fraterna. Quella comunione, come canta proprio il Salmo 133, quel bellissimo, struggente Salmo, quello che dice, ecco com'è bello, com'è dolce che i fratelli vivano insieme. È il frutto di questo vivere insieme qual è? È come olio prezioso versato sul capo che scende sulla barba di Aronne, avete presente? Che scende sull'orlo della sua veste, è come la rugiada dell'Ermon che scende sui monti di Sion. È il canto della gioia, è il canto della salita del popolo a Gerusalemme, rappresenta la nostra stessa vita comunitaria, l'ascesi, il desiderio di Dio, il pellegrinaggio che compiamo insieme durante la nostra vita e rappresenta bene i nostri incontri comunitari. La preghiera, il profumo delle lodi, la rugiada dello Spirito che scende su di noi. È uno di quei canti che ci incantano, che ci prendono il cuore. E quando entriamo nel rinnovamento ci fanno gustare questa realtà nuova, una realtà che non avremmo neanche mai immaginato di poter trovare. La forza di attrazione di Cristo che ci prende. Il Signore l'ha detto, quando sarò innalzato da terra attirerò tutti a me. E quella forza che si manifesta nella comunità, in particolare durante la preghiera comunitaria carismatica, che è forte, è come d'incanto. Ci troviamo a far parte di una comunità, cosa che non avremmo mai immaginato. Ecco, però qui bisogna analizzare bene che cosa vuol dire per noi fare parte di una comunità. Prima di essere credenti, prima di essere cristiani, prima di essere cattolici, noi tutti siamo uomini e donne che hanno bisogno, un bisogno innato di vivere in comunità. In comunione, l'uomo non è un essere solitario, non può stare solo, è una necessità, come si dice, ontologica, cioè iscritta nell'essenza dell'uomo. E noi tutto questo lo apprendiamo benissimo dalla Bibbia, perché nella Genesi leggiamo che Dio, dopo aver creato Adamo, dice: non è bene che l'uomo sia solo, e gli pone accanto la moglie, la donna, in modo che lui esca da questa solitudine. Da lì nasce la famiglia, il clan, la società. Perché l'uomo ha bisogno di vivere in comunità. In definitiva, possiamo affermare che l'uomo è un essere di relazione. Noi ci relazioniamo, non possiamo vivere senza relazioni. A immagine della Trinità, che è relazione. E nel mondo, anche chi non è credente, nel mondo chi è lontano da tutto, comunque ha il bisogno di associarsi insieme ad altre persone. Allora ecco lì che si formano dei club, dei circoli, dei gruppi che sono fondati sullo sport, sugli hobby, sulle tifoserie, sul gioco delle carte, su qualsiasi cosa, ma gli uomini si associano, perché c'è questo bisogno di stare insieme. Allora, se questo è vero nella vita civile, se questo è vero per i non credenti, molto di più è vero in senso spirituale, perché la vita di fede è una vita di relazione con Dio e con i fratelli, come dicevamo, a immagine della Trinità. E Gesù stesso ci ha dato l'esempio. Gesù si è creato una comunità. Benissimo avrebbe potuto evangelizzare da solo, anzi, senza avere intorno quei poveracci di apostoli che ogni tanto gli creavano dei problemi, che davano scandalo e che sono arrivati persino a rinnegarlo e a tradirlo. Sarebbe stato più libero, eppure il Signore ha avuto bisogno della comunità. Di più, ancora di più, ha avuto bisogno dei peccatori. Non è andato a cercare i santi, non è andato nel Sinedrio a cercare i suoi compagni, ma se li è andati a cercare in mezzo ai peccatori. E a questi ha insegnato. A questi peccatori che il Signore ha chiamato alla salvezza ha spiegato come vivere. Gli ha detto che sono figli, gli ha detto che hanno un padre, ha insegnato a chiamare Padre Nostro, ha insegnato a perdonare. Insomma, ha insegnato una dinamica comunitaria che è basata sull'amore e sul perdono permanente. La comunità cristiana è quindi il luogo di riunione dei fratelli intorno a Cristo. Infatti, in Matteo 10, noi leggiamo: li scelse perché stessero con Lui. È il luogo dove si impara, stando vicino al Signore, ad amare, a perdonare, a curare gli infermi, a liberare, a spezzare il pane in comunione. Altrimenti fratelli, noi restiamo soli e il nostro cuore soffre di solitudine. Allora, per seguire Gesù, noi abbiamo fatto una scelta, o perlomeno siamo stati scelti dal Signore e ci siamo uniti in comunità. Cioè, un gruppo di uomini e di donne, abbiamo cominciato a chiamarci fratelli e sorelle. E da quel momento non è più possibile scindere queste due realtà, Dio e i fratelli. Quando noi veniamo qui, incontriamo Dio e incontriamo i fratelli, non incontriamo soltanto Dio, soltanto i fratelli. E la nostra comunità, che cos'è? È una comunità, e noi, perché dico la nostra? Ovviamente lo sono tutte le comunità, ma dico la nostra perché noi stiamo parlando di noi. Questa comunità è una comunità che è stata radunata da Cristo in persona. Quindi non è teoria, noi stiamo parlando esattamente di quello che è accaduto nella nostra vita. E il Signore a un certo punto della nostra vita ci ha chiamati e ci ha radunati. Lo dice molto bene Luca negli Atti degli Apostoli. Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. È il Signore che aggiunge. E questo degli Atti degli Apostoli al capitolo 2, che è il testo fondamentale esplicativo della comunità cristiana. E ciascuno di noi può immaginare per quali vie misteriose siamo stati portati a fare parte del gruppo Maria, perché non è stata un'opera di uomini, neppure possiamo dire che avremmo mai immaginato o sospettato un giorno di essere inseriti di questa comunità. È il Signore che ci stava aspettando. Gesù possiede una forza di attrazione straordinaria, l'abbiamo detto, ci attira a sé, che va al di là di qualsiasi logica. D'altra parte Gesù stesso si definisce pastore, pastore che raduna le sue pecorelle. Noi siamo questo, siamo pecorelle radunate da Cristo in persona, così come i primi discepoli. E prima che cosa eravamo? Basta leggere Isaia, capitolo 53. Noi tutti eravamo sperduti come un gregge, ognuno seguiva la sua strada. E tuttavia continuiamo ad essere sottoposti alla tentazione di lasciare, di abbandonare, di fuggire, di entrare in lite. E le dinamiche comunitarie sono tante. Ecco, ricordate quando gli apostoli a un certo punto cominciano a litigare fra loro per decidere chi di loro è il più grande, chi di loro debba sedere alla destra e alla sinistra. Oppure basta ricordare la vigliaccheria di Pietro, la tentazione di rinnegare è sempre dietro l'angolo. Allora siamo di nuovo dispersi, però per poco tempo, perché il Signore torna sempre a prenderci. Perché esista una comunità e perché esista questa comunità attorno al pastore, non è necessario che la comunità sia grande, che sia importante, che sia numerosa. Basta pensare a quello che è successo sotto la croce. Sotto la croce c'era già la pienezza della Chiesa. E chi c'era sotto la croce? Maria, Giovanni, la peccatrice convertita, il centurione, il buon ladrone. C'era già la pienezza della Chiesa. Poi si sono aggiunti gli altri. In un secondo momento sono arrivati, è arrivato Pietro, sono arrivati gli altri apostoli, quelli che prima erano scappati, che si erano nascosti. Nello stesso modo per la nostra comunità, perché la nostra comunità sia piena, perché la nostra comunità sia una comunità dove è presente Dio e dove c'è la pienezza di Dio. Vedete, non è importante che ci contiamo e che vediamo quanti siamo. Certo, è bello vedere tanti fratelli che stanno insieme e che insieme lodano e che insieme benedicono, ma non è la numerosità e non è neanche il vanto del gruppo che può vantare tantissimi anni di esistenza e non è neppure il vanto di tanti anni di effusione, ma quello che conta, perché la comunità sia autentica, sia vera e sia una comunità viva, e quanto e con quanto amore si sta insieme ai piedi della croce, si sta insieme nel momento in cui si spezza il pane, si sta insieme intorno ai fratelli per curare le ferite dei fratelli. Per fare questa la comunità in realtà non serve nulla di più. Ed è perdente ogni pensiero e ogni progetto di farla grande, di farla forte. Perché la comunità, ricordate, come Israele, perché Dio lo sceglie? Perché è il più piccolo di tutti i popoli. Quello che conta è l'amore che circola, quello che conta è la presenza del Signore, quello che conta è lo stare insieme nei momenti che sono i momenti fondativi della comunità e della nostra vita. Eppure, vedete, questo non è un discorso apologetico quello che facciamo questa sera, ma è un discorso che ci porta ad aprire gli occhi sulla nostra realtà. Eppure la comunità, ovvero sia noi, ci guardiamo gli uni con gli altri, perché la comunità non è una cosa teorica, ma sono le persone, siamo noi. Nonostante l'esperienza potente dello Spirito Santo, dell'effusione, viviamo sempre una tensione fra la pienezza della quale tante volte noi godiamo e la dispersione, la tentazione di andare via. Quello che accade, cioè, ai discepoli dopo l'arresto di Gesù. La comunità è un dono che ci viene conferito gratuitamente dalla misericordia di Dio. È un'anticipazione del regno dei cieli, è la pregustazione di tutto quello che sarà. Quello che noi scopriamo e gustiamo soprattutto durante la preghiera comunitaria carismatica e durante la celebrazione è un luogo di grazia, la comunità, che non ci appartiene perché siamo noi che apparteniamo alla comunità. Nel momento in cui noi cominciamo a sentirla nostra, decidiamo di volerla amministrare, pensiamo di diventarne artefici e di guidarla in una qualche maniera, automaticamente ce ne poniamo fuori. Perché la comunità non è nostra, siamo noi che apparteniamo alla comunità, guardate, questo è fondamentale. E bisogna lasciarsi possedere dalla comunità. Allora, possiamo sicuramente fare un passo avanti per cercare di discernere se la vita comunitaria che noi facciamo è autentica, se la vita comunitaria che noi facciamo è una vita secondo lo spirito, oppure se è una vita che si svolge secondo criteri umani, di tipo sociologico o psicologico. La comunità in genere ha questi due aspetti, è creatura di Dio, ma nello stesso tempo è fatta di uomini. Quindi ha l'aspetto spirituale ma anche l'aspetto umano, e sono le due componenti che sono sempre presenti e che coesistono. Sappiamo però con certezza, perché ce lo dice la parola, che l'aspetto umano deve essere sempre sotto la luce di Dio. Perché quando pensiamo di essere forti è proprio lì che caschiamo, perché quello è il momento nel quale noi siamo deboli. Questo è il paradosso che ci è stato insegnato da San Paolo. Nella seconda lettera ai Corinzi leggiamo: egli mi ha detto, ti basta la mia grazia. La mia potenza, infatti, si manifesta pienamente nella debolezza. Per cui San Paolo conclude, quando sono debole, è allora che sono forte. E quando io mi sento forte, è proprio in quel momento che sono debole. Ed è proprio questa debolezza che ci abilita a fare parte della comunità. Per questo il Signore ci ha scelti, per guarire le nostre debolezze, le nostre infermità, le nostre malattie, il nostro peccato, perché dove abbonda il peccato, lì sovrappondi la grazia, ed è questa stessa debolezza che costituisce anche la base delle relazioni che noi abbiamo all'interno della comunità, delle relazioni che abbiamo con i nostri fratelli. Ci accettiamo e ci accogliamo gli uni gli altri nella reciproca debolezza e ci accogliamo come dono reciproco, perché proprio questa debolezza è quella che manifesta la potenza di Dio. Noi nella comunità non ci siamo scelti. Siamo stati messi insieme da Dio, l'abbiamo detto, perché è il Signore che ci ha convocati. E tutto questo è stato fatto a prescindere dalle nostre inclinazioni, dallo status sociale, dal conto in banca. Bisogna avere il coraggio veramente di guardare in faccia questa realtà e questa povertà che in un modo o nell'altro ci accomuna e ci fa discepoli dell'unico Maestro e Signore. Siamo una comunità di persone diverse, di persone che umanamente, sotto tanti aspetti, potrebbero sembrare incompatibili, però questa è la nostra forza. Perché una comunità di persone selezionate, una comunità che fosse di persone scelte, una comunità dove si seleziona chi deve appartenere a questo club, perché è un club di un certo livello, quella non è più una comunità, quella la si definisce con una parola molto precisa, è una setta. E noi non siamo una setta, noi siamo una comunità di poveri, una comunità di peccatori redenti dall'amore di Dio. Allora, qui si pone qualche avvertenza, dobbiamo stare attenti a non cadere nell'equivoco, perché siamo nel rinnovamento, viviamo nel rinnovamento, abbiamo ricevuto la preghiera di effusione, ma non siamo divenuti esseri spirituali, non siamo angeli, siamo uomini e donne fatti di carne, di psiche e anche di spirito, e noi rimane sempre presente e pressante la nostra umanità con i nostri bisogni affettivi e psichici, rimane sempre in noi questa triplice essenza che è fatta di corpo, spirito e anima. Quindi quando facciamo comunione lo facciamo sempre così come siamo, cioè con queste specie di corpo, psiche e anima che coesistono. Non è che quando noi veniamo al gruppo lasciamo il corpo e la psiche di fuori, no? Ce la portiamo dentro, entriamo così come siamo, perché è così che il Signore ci ama e a partire da questo nostro essere, da questo nostro stato, che il Signore ci vuole salvare e ci vuole cambiare, e ci vuole portare a uno stadio di sempre maggiore somiglianza a Lui. Quindi togliamoci dalla testa che venendo al gruppo e facendo parte della comunità si diventa angeli. Al contrario, è certo che noi viviamo sempre l'eterna lotta tra il bene e il male. Nella lettera ai Romani, al capitolo 7, noi leggiamo: io so infatti che in me, cioè nella mia carne, non abita il bene, in me c'è il desiderio del bene, ma non la capacità di attuarlo. Infatti non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio. E questa è parola di Dio. Non illudiamoci che siamo capaci di fare diversamente. La lettera agli Ebrei, addirittura, un'immagine che sotto certi aspetti è spaventosa. Dice che c'è un peccato che ci assedia. Anche noi dunque, circondati da tale moltitudine di testimoni, avendo deposto tutto ciò che è di peso, è il peccato che ci assedia. Dice, corriamo con perseveranza la corsa che ci sta davanti, però c'è questo peccato che ci assedia, capite? Quindi non bisogna mai abbassare la guardia, bisogna essere sempre estremamente attenti. Allora, qui si apre un altro discorso ancora più specifico che riguarda l'illusione sulla realtà della comunità. Chi entra nella comunità ha spesso l'illusione di avere trovato una realtà perfetta. Soprattutto le persone nuove nei primi tempi, poi gli anziani lo sanno che non è così. Però ci si può sempre illudere. Allora, le preghiere, i canti, le profezie, l'accoglienza possono dare l'illusione di un ambiente santo e meraviglioso. Quando poi la realtà della comunità comincia a saltare agli occhi, con tutti i suoi limiti, veri o presunti, con i limiti nostri e con quelli degli altri, con le debolezze e con i peccati, sia quelli nostri che quelli degli altri, allora scatta una delusione. La comunità a un certo punto ci comincia a deludere. Cominciamo a dire, ma pensavo che fosse meglio. E sono tante, si possono fare tanti esempi circa i punti generati da questa delusione. Uno, non vengono riconosciuti i miei doni. Due, nessuno si accorge di me, nessuno si prende cura di me. Quelli del pastorale non mi sembrano adeguati. Qui contano solo alcuni, gli altri vengono abbandonati a se stessi. Chiedono sempre soldi. Che ci devono fare con questi soldi? La preghiera non mi piace più. In questo gruppo non trovo spazio per fare emergere i miei carismi. E poi ci sono anche altre cose che sono rivolte a se stessi, ma comunque sono una critica al Signore. Continuo a essere peccatore. Non riesco a smettere di essere peccatore. Non riesco a liberarmi dei miei difetti. Ho chiesto tante volte al Signore di guarirmi, ma non mi ascolta. Potete continuare. La conseguenza qual è? Che da prima si ha la pretesa che siano gli altri a cambiare. Ed è una pretesa diffusa, si pretende sempre che gli altri cambino. Questo evidentemente non accade, mettiamocelo in testa, gli altri non cambiano. E poi viene una critica talvolta feroce, rivolta nei confronti di Dio, del pastorale, dei fratelli, degli anziani, e cominciamo a mettere all'indice i difetti di ciascuno, diventiamo abilissimi nell'identificare le debolezze di ogni fratello. Potremmo dipingerli alla perfezione, fare un quadro magnifico, un affresco, no? Di tutti i difetti delle persone. Nel peggiore dei casi può accadere, qualche volta, ahimè, succede, che iniziamo a cercare altri fratelli insoddisfatti con i quali condividere dentro e fuori dal gruppo le lamentele e diamo avvio alle maldicenze, al chiacchiericcio, cercando di coinvolgere altri ancora, per telefono, via internet, insomma in tutti i modi. Nello stesso tempo però evitiamo accuratamente di parlarne con il pastorale, che sarebbe invece l'organo preposto ad accogliere il cuore ferito dei fratelli. Al pastorale non si dice nulla, è l'ultimo che viene a sapere certe cose il pastorale, accade sempre così. Quindi alimentiamo questi sentimenti, li disseminiamo anche negli altri, alla fine possiamo decidere di andarcene via. Che è successo? È successo che la debolezza degli altri è diventato lo specchio della nostra stessa debolezza. Ci nausea, ci diviene insopportabile. E a quel punto ce ne andiamo. Bene, invece, è proprio questo, il punto di svolta sta proprio qui. Perché questa è la comune debolezza che ci abilita a camminare insieme verso la salvezza di Gesù, che è venuto per i malati e non per i sani. Questa debolezza, in una certa misura, è giustificata dalla povertà dei fratelli, però spesso è gonfiata e alimentata dai nostri risentimenti, dai malumori che abbiamo lasciato incubare nel nostro cuore. E però questa delusione è molto salutare. Bisogna passare attraverso questa delusione, bisogna cioè comprendere che è proprio questa reciproca debolezza, che la debolezza dei fratelli, che viene a contatto con la mia debolezza, che mi abilita a fare parte di quella comunità di persone che ricevono la misericordia di Dio. Perché noi non diventeremo migliori se non nella misura in cui ci lasciamo avvolgere da questa misericordia, da questo perdono, a somiglianza di quanto Cristo ha fatto con noi. La dinamica più o meno è questa: inizialmente lo sconforto e la pena che sono causati della delusione è terribile, perfino insopportabile, e ci spinge a voltare le spalle. Però questa delusione, come dicevo, è salutare, perché ci fa uscire fuori dall'immaginario, dall'idealismo, dalla perfezione, da un'immagine di comunità immaginata che in realtà non esiste. E nello stesso tempo mette a nudo anche la nostra povertà, che è la concreta povertà che il Signore è venuto a salvare, che è venuto a redimere. Bene, questo è il bello, perché nel momento in cui noi smettiamo di sognare sulla comunità, smettiamo di sognare che sia un posto perfetto, angelico, magnifico, meraviglioso, in quel momento la comunità diventa veramente nostra. In quel momento noi apparteniamo veramente e completamente alla comunità, perché l'abbiamo vista come essa è, non è più una comunità immaginaria. E lì, in questa povertà, Dio ci viene a incontrare. Non nell'immaginario, non quando pensiamo di levitare, di alzarci e di volare nel cielo, perché abbiamo passato una giornata meravigliosa di lodi e di canti, non lì, ma quando scopriamo la nostra povertà, quando scopriamo la nostra miseria, è lì che il Signore ci viene incontro. La comunità non è un luogo di sogno, un luogo di favola, dove tutto è bello e santo. La comunità è il luogo concreto dove si fa esperienza della nostra debolezza, per questo è il luogo di grazia. E tutto questo lo scopriamo quando? Quando apriamo gli occhi e smettiamo di sognare. Tutto questo ci libera anche dal doverci nascondere, dal dovere dissimulare le nostre povertà, dal fare finta a tutti quanti di essere bravi, di essere santi, di essere buoni, di essere perfetti, di aver fatto grandi cammini, di essere diventati maestri. Non abbiamo più bisogno di farlo, perché è proprio questa comune povertà e questo limite, quello che rappresenta la realtà ed è il luogo dove tutti quanti ci incontriamo, e questa povertà nella quale ci incontriamo è il luogo nel quale Dio ci viene incontro. Allora questo limite, questa povertà si rovescia, quello che accade nell'uomo carnale. L'uomo carnale al proprio vertice che cosa mette? Mette ciò che è ricco, ciò che è bello, ciò che è prezioso. Qui si rovescia, è come una piramide rovesciata. Il vertice diventa il punto più basso. Il vertice dove si concentra la misericordia di Dio. Ed è questo il paradosso. Il nostro limite è la ragione per cui siamo stati chiamati nella comunità. Il peccato è la ragione della nostra salvezza. E questo non riguarda soltanto gli ultimi, ma riguarda anche i primi. Riguarda gli anziani, riguarda il pastorale, riguarda il coordinatore del gruppo. Paolo, scrivendo a Timoteo, dirà: Cristo è venuto nel mondo per salvare i peccatori, e di questi io sono il primo. Quanto concretamente apriamo gli occhi sulla comunità, allora? Quando iniziamo a essere delusi dai fratelli? E soprattutto quando accade che il limite dei fratelli ci ferisce, ci offende, ci colpisce nel nostro io. E questo è inevitabile, che in una comunità prima o poi accada. E quando questo accade, che cosa bisogna fare? Che cosa serve? La cura è una sola, si chiama perdono. La comunità cristiana può vivere soltanto nel perdono permanente, nell'accoglienza dell'altro, nell'accoglienza del limite di ciascuno e nel limite dei propri fratelli, divenendo così il luogo del perdono e della festa, come intitola un famoso libro di Jean Venier. Ma questi sono i temi che verranno trattati successivamente nei prossimi incontri. Adesso io chiederei l'aiuto al nostro ministero per finire da dove abbiamo cominciato. Vorrei cantare insieme a voi il Salmo 133, chiedendo al Signore che quell'olio prezioso, che è l'olio della comunione fraterna, ci consacri. Quell'olio che chiediamo che il Signore versi sul nostro capo e che scenda fino al nostro cuore, con la sua dolcezza possa sciogliere tutte le amarezze che stanno nella nostra vita e nel nostro cuore. Possiamo chiedere che la rugiada dello Spirito scenda nella nostra vita e venga a consolare le nostre delusioni. Vi lasceremo adesso un foglio dove sono semplicemente elencate alcune delle parole che mi hanno aiutato per la preparazione mi sono venuto incontro per la preparazione di questa riflessione. E chi vuole le potrà utilizzare, in modo che quando ci incontreremo per la condivisione, e vi anticipo che la condivisione sarà di mercoledì, perché mercoledì è il giorno nel quale la grande parte dei fratelli ha indicato la disponibilità, noi potremo approfondire questi temi, ma soprattutto pregare con queste parole.